intervenuti, direi così numerosi. Abbiamo commentato prima la difficoltà del fare le iniziative, del fare venire fuori le persone in questi periodi. Quindi vi ringrazio intanto di essere intervenuti. A questa serata che si va a collocare in quelle che sono le iniziative messe in piedi dal Comune di Campo Gagliano per ricordare il 62esimo anniversario della liberazione della nostra dell'Italia. Iniziative che sono state, come tutti gli anni, ricche di eventi e che, come tutti negli ultimi anni, stiamo sempre tentando più di incentrare su quello che è anche una ricostruzione della memoria collettiva, e in quello che presenteremo stasera, ci sta tutto questa ricostruzione, e soprattutto anche di ripercorrere quelli che sono stati gli avvenimenti legati proprio al nostro territorio. L'impressione che ci sia difficoltà poi nel collocare, io pensando soprattutto alle generazioni più giovani, logicamente, chi ha vissuto, chi è stato giovane durante la guerra, chi ha addirittura fatto il partigiano, è logico che riesce a ricollocare quello che gli è successo nel proprio territorio. I nostri ragazzi invece a volte ho l'impressione, e questa è stata condivisa anche a livello di amministrazione, che facciano sempre più fatica, che la vedono come qualcosa che è successo da un'altra parte, che non ha toccato queste zone. Quindi in questo un po' tutto il percorso che stiamo facendo in questi anni, anche proprio percorrendo quello che è successo nei luoghi noi vicini, a Modena e a Campo Gagliano. Questa sera abbiamo appunto la presentazione del libro Storia e memoria della resistenza modenese, quindi logicamente dal titolo capirete che si parla appunto di quello che è successo a Modena durante il conflitto, ma anche cosa è successo a Modena e cosa è stato il percorso a Modena nella ricostruzione poi della memoria e nella costruzione della memoria collettiva. E poi la seconda iniziativa, il secondo momento della serata sarà Campo Gagliano ieri e oggi, che riporta appunto sarà quello che invece è successo a Campo Gagliano. Io vi presento intanto i due relatori di questa sera, i primi due relatori, poi voi gli altri due che presenterò dopo, che sono Metella Montanari e Claudio Siningardi. Claudio Siningardi sono entrambi, lavorano entrambi nell'Istituto Storico di Modena, e mi sembra opportuno appunto presentandoli, incominciare presentandoli. Claudio Siningardi, direttore dell'Istituto Storico di Modena, dal 1995, quindi ha una grossa esperienza sulle spalle. È anche direttore del Museo della Repubblica Partigiana di Montefiorino, vicepresidente della Fondazione Ex Campo di Fossoli di Carpi, componente, facciamo un campo rosso, però insomma, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bidaima di Donante e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d'Italia.
Tutte cariche gratuite.
Tutte cariche
gratuite. Ci tengo a precisare.
Quindi
no, sono mica Montezemolo io, tutte cariche gratuite.
Diciamo che noi, tra le altre cose, conosciamo molti di voi, abbiamo conosciuto Claudio Siningardi perché ci ha sopportato, devo dire, perché la costruzione del viaggio della memoria è anche sopportarci, soprattutto nella preparazione, e nella costruzione del viaggio della memoria, in modo particolare ci ha accompagnato Visier. Posso dire, abbiamo aperto un po' la strada verso Isier, quella che è stata poi il gemellaggio tra Isier e Vilemma. Si occupa quindi, come avete capito, da tutte le cariche che ha, appunto della memoria e della ricostruzione del periodo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche poi del periodo successivo. E Metella Montanari, responsabile della biblioteca e della fonoteca dell'Istituto Storico di Modena, in particolare si occupa del riordino e dell'inventariazione dei fondi fotografici della Federazione Modenese del PC, della CGL di Modena e delle fonoteche dell'Istituto Storico. Si occupa di storia e memoria della Resistenza e dei processi politici e sociali che hanno interessato il territorio modenese nel secondo dopoguerra. Adesso anche qua, poi magari se vorrà approfondire anche le cose che anche lei fa, logicamente è ben bene. Tra le altre cose, anche lei ha realizzato, ha collaborato alla realizzazione della carta storica, guerra e resistenza in pianura, guida e ordine della seconda guerra mondiale, un progetto che ha riguardato anche il territorio di Campo Gagliano, quindi anche lei conosce il territorio di Campo Gagliano. L'istituto storico, io ci tengo un po' a, anche qua molto brevemente, perché poi passerò veramente la parola a loro, a dire che cos'è l'istituto storico, perché tendiamo, molti forse non sanno neanche che esiste, posso dirlo, o comunque insomma, non c'è la consapevolezza di quello che, della cosa molto importante che invece fa. Fu fondato il 18 novembre del 50, a un anno dalla Costituzione, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento della Liberazione in Italia, quindi voi capite in un momento in cui gli animi erano ancora molto accesi per quello che riguardava la Resistenza. Gli scopi principali dell'Istituto della Resistenza, che erano stati fortemente voluti da Ferruccio Parmi, si possono riassumere brevemente nella raccolta, conservazione e valorizzazione del ricco patrimonio documentale della Guerra di Liberazione. E appunto il volere raccogliere testimonianze che non fossero solo testimonianze vocali da chi aveva vissuto gli eventi, ma anche poi i testi, i documenti reali. E ha avuto varie evoluzioni, e diciamo che l'ultimo cambiamento che c'è stato è stato appunto nel 95, perché vi è stato un passaggio, tra virgolette, tra quello che era il gruppo all'inizio dell'istituto storico, quindi costituito in modo particolare da persone che avevano vissuto in prima persona l'esperienza della resistenza, a chi invece poi è subentrato con anche esperienze formative specializzate e specialistiche del settore. E quindi da oggi, da quel periodo in cui ha avuto una forte innovazione e appare sempre più come un'istituzione culturale vera e propria, a tutto tondo impegnata nel ruolo della formazione scolastica, nel campo della ricerca attiva e nel farsi interprete di una diffusa esigenza di conoscenza storica. All'istituto storico hanno aderito anche parecchi comuni, 41 mi sembra di ricordare, su 47 presenti nella comune, hanno fatto una convenzione con l'istituto storico e quindi noi collaboriamo con l'istituto storico e il nostro supporto, come dicevo anche prima, appunto per quello che riguarda i momenti di formazione didattica all'interno delle scuole, ma anche appunto nell'andare a creare iniziative che ruotano attorno al 25 aprile e ai momenti della memoria. E vengo velocemente al libro e poi passo logicamente la parola a loro perché sono qua per questo. Il libro, io confesso che non l'ho letto tutto, però il libro, il bello di questo libro è che si può leggere a pezzi, cioè, quindi non è che ci sia un inizio e una fine, è un vero e proprio documento che uno può usare per capire meglio come sono andate le cose. È costituito da due parti, la prima parte ricostruisce la storia di quello che è successo dal 40 al 45, nella seconda parte invece si ricostruisce appunto come è stata elaborata la memoria, quindi elabora più gli anni dal 45 al 1999. Nella prima parte appunto ci sono, tra altre cose molto belle perché ci sono tantissime, vedo che molti di voi l'hanno in mano, quindi possono già sfogliarlo, ci sono tantissime fotografie, e quindi l'impatto della fotografia è sempre molto emotivo. Qualcuno di voi avrà visto che c'è una fotografia con la scritta vinceremo, vincere, e si ricorderanno della una fotografia molto analoga di Campo Gagliano dove c'era i bambini che sulla riva del fiume Secchia avevano scritto di venduce. C'è una fotografia dove c'è un generale fascista che va a vedere, a salutare le mondine. Anche questo è un episodio per le nostre mondine, quando l'iniziativa del 2 giugno dell'anno scorso ce l'hanno raccontato, quindi sono modi anche di vivere l'esperienza in modo diverso. E poi ci sono degli approfondimenti su alcune tematiche particolari. Nella seconda parte invece c'è appunto la ricostruzione del come si è andato a sviluppare il filo della memoria, come poi ci si è ricordati, ci si è tentato di costruire appunto il ricordo e il mantenere vivo quello che è successo nel periodo della guerra. Io direi di passare, fatta anche come al solito troppo lunga, direttamente la parola Claudio Silingardi, che ci racconta direttamente anche come è nata l'idea di mettere assieme nello stesso libro i due momenti, invece di fare magari anche due momenti divisi, e poi logicamente ci racconta la prima parte e la prima parte del libro.
Si sente anche senza microfono? Allora preferisco. E allora intanto grazie, anche perché avete già comprato il libro, per cui io potremmo anche chiudere qui, diciamo l'obiettivo è stato raggiunto, siamo a posto, poi eventualmente ci ritroviamo tra un anno, intanto lo leggete e poi ci fate... No, allora intanto mi fa piacere essere qui, anche perché, come diceva il sindaco, e al di là della mia persona, e poi farò le mie rimostranze a chi di dovere per questa cosa vergognosa degli elenchi delle Scusa. Cariche e, la cosa, c'è il piacere di essere qui, e deriva anche dal fatto che davvero Campo Gagliano è stato uno dei comuni che più anche ha creduto negli anni al rapporto con l'istituto, come dimostra il fatto che sono state curate in collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'istituto diverse pubblicazioni, vado a memoria, però un quaderno didattico che è stato fatto sulla resistenza, la memoria di Pietri su appunto la sua esperienza di partigiano, il libro di Nascimbeni sulle fotografie dei soldati nella seconda guerra mondiale, la carta appunto dei luoghi di memoria della prima zona partigiana. Insomma, ci sono, adesso non so se dimentico qualcosa, però diciamo, oltre al discorso appunto della collaborazione che continua tuttora sull'organizzazione delle diciamo di questi itinerari, di questi percorsi di visita a luoghi della memoria in Europa, c'è stata davvero un'attività molto positiva di collaborazione. E quindi insomma è credo estremamente importante e positivo che questo sia avvenuto. Anche perché alla fine il bello dei libri, diciamo, rispetto ad altre cose, è che fisicamente poi rimangono. Cioè altre cose si perdono, ma un libro, una volta che è fatto, è veramente un oggetto che rimane. Sinceramente non c'è bisogno di accenderlo, non c'è bisogno di aspettare che parta Windows, non c'è bisogno di fare niente, cioè uno lo prende già lì pronto ed è già lì pronto funzionante. E questo secondo me è abbastanza importante, perché purtroppo anche in anni come questi, dove insomma chiaramente si vive in un presente che non fa né intravedere il futuro, e per certi aspetti è anche meglio, perché non è che ci prospetta per noi dei futuri meravigliosi, ma insomma un po' non si guarda più al futuro, non si guarda più al passato, si vive, come è stato definito, in un eterno presente, dove noi guardiamo solo le cose che ci sono da fare dell'oggi per l'oggi o al massimo per domani, e si perde di vista, diciamo, quella che è una profondità della nostra esperienza anche umana, e che invece è importante per dare anche un senso alla nostra vita, a quello che facciamo, alle nostre... e anche dare un senso alle generazioni che vengono dopo di noi, cioè dargli il senso che non sono, che sono legate a un filo, a una storia. Questo avviene sia a livello familiare che collettivo, cioè vuol dire, è lo stesso meccanismo fondamentalmente, cioè vuol dire, così come noi chiaramente cerchiamo di rappresentare per i nostri figli un elemento di collegamento, quindi nonni, bisnonni, cioè ricostruiamo, come dire, una storia familiare che dà identità, la stessa cosa fondamentalmente avviene anche a livello collettivo. E quindi da questo punto di vista io sono molto sereno, anche, voglio dire, in tutte le iniziative che facciamo, sia che quelle che vengono bene, quelle che vengono meno bene, cioè c'è un compito, come posso dire, civile, etico, cioè di impegno che non può venire meno, insomma, perché soprattutto in fasi come queste, dove davvero si fa anche fatica a praticare un discorso di partecipazione, che è l'elemento fondamentale di un discorso democratico. Cioè io, senza volermi spingere su discorsi, voglio dire, che escono dal discorso del libro, però cioè l'esigenza, anche proprio facendo queste cose, di riproporre sempre l'idea di una democrazia, e il richiamo alla resistenza è fondamentale, di una democrazia che sia partecipazione, perché ci può essere anche una democrazia senza partecipazione, cioè una democrazia che formalmente è democratica, ma che in effetti poi consente solo a pochi di decidere della vita, buonasera, della vita di tutti. E allora in qualche modo il richiamo alla resistenza, cioè il richiamo a forse l'unico vero momento, o comunque il momento più profondo di partecipazione collettiva che ha cambiato la società, è un modo anche per affermare appunto l'importanza che, diciamo, vivere in democrazia, vivere in una repubblica vuol dire impegnarsi, vuol dire essere coinvolti in prima persona, vuol dire non delegare da altri, perché altrimenti il concetto di democrazia si falsa completamente. E in fondo non è un caso, che vuol dire, questo bombardamento mediatico che c'è sulla resistenza continuamente, di insomma vista dal buco della serratura, le polemiche, in fondo vogliono dire quello, cioè quello che non si sopporta della resistenza è che è stato un momento di ribellione e un momento di partecipazione collettiva della gente, cioè quello che poi in fondo, perché contrasta con un'idea di vita passiva, per cui noi stiamo a casa, la sera accendiamo la televisione, ci beviamo quello che ci raccontano, facciamo le nostre cose, ci vestiamo come la moda ci dice, adottiamo dei comportamenti che sono tutti stabiliti da altri, mentre noi abbiamo un'idea, credo, di democrazia e di partecipazione che dice no, io voglio decidere io per quello che mi riguarda. Ecco, allora, perché abbiamo fatto questo tipo di lavoro? Questo libro per noi è, come istituto, è un libro molto importante, a prescindere dal fatto, adesso sto parlando non come autore ma come direttore dell'istituto, perché appunto essere poi tante cariche, poi ho tutto il set di giacchette che a seconda del bisogno mi cambio, mi metto la cravatta a seconda delle situazioni. E perché è importante? Perché noi abbiamo inaugurato una collana di libri di taglio divulgativo, cioè che vogliono parlare non a chi già conosce, in questo caso la storia della resistenza, ma a persone, l'ambizione è quella di diffondere questo tipo di pubblicazione presso persone che non sono particolarmente interessate alla resistenza, non conoscono la storia della resistenza. Qui non è l'obiettivo non è raccontare la resistenza ai partigiani, che ovviamente avendola vissuta la sanno, ma di raccontare la resistenza appunto alle generazioni che sono venute dopo. E quindi abbiamo scelto un prodotto, abbiamo realizzato insomma un, come si dice in gergo, un format, cioè una struttura grafica del libro che appunto utilizza le schede, utilizza le fotografie, ma fa anche un'altra operazione, non dà nulla per scontato, cioè il difetto degli storici, perché, o di tutte le professioni, è la tendenza a utilizzare un linguaggio specifico per iniziati. Un esempio, ieri abbiamo fatto un convegno, erano presenti un centinaio di studenti all'università, e un relatore per 5-6 volte ha detto perché i peggiori erano quelli del Lupi, e l'ha detto 3-4 volte. A un certo punto mi sono alzato, sono andato dietro al banchetto, mi sono chinato, gli ho detto in orecchio, di cos'è Lupi, perché non lo sa nessuno, cioè Lupi è l'ufficio politico investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana, cioè era la polizia fascista sostanzialmente, ma a dire dei ragazzi di 20 anni perché c'era Lupi, o capiscono che c'erano dei lupi o non capiscono di quello che sta dicendo. Ecco, allora un libro così è pensato in questo modo, cioè non c'è nessuna parola, nessun termine, limite del possibile ovviamente, che viene data per scontata, ma viene spiegata con una serie di schede di approfondimento che appunto, allora, ad esempio, la parola, perché l'ho aperto adesso, collaborazionismo, se voi prendete un libro di storia si parla di collaborazionismo, ma nessuno spiega cos'è il collaborazionismo. Noi abbiamo tentato, nei limiti delle nostre capacità, invece di spiegare anche le cose che gli altri danno per scontato. Quindi il primo aspetto positivo per me, poi può essere smentito, di questa operazione e di questa collana è quello appunto di fare dei libri di taglio divulgativo rivolti a un pubblico più ampio di quelle poche, diciamo, decine di persone che possono essere interessate alla storia della resistenza. o che sono costretti a prendere in mano dei mattoni come sulla storia della Resistenza, di centinaia e centinaia e centinaia di pagine. Secondo elemento di novità, faccio un po' il presuntuoso, a livello nazionale, è il fatto che, già accennava il sindaco come aspetto, noi abbiamo fatto storia e memoria della Resistenza. Normalmente queste due cose sono separate, cioè voi prendete un libro di storia della Resistenza, viene raccontata la storia della Resistenza normalmente fino al 25 aprile del 1945, punto. La stragrande maggioranza dei libri di storia della Resistenza inizia con l'8 settembre e finisce 43 e finisce col 25 aprile 45. Ultimamente molti libri di storia della Resistenza anticipano almeno la guerra, in qualche modo qualche accenno alla guerra la fanno, quindi parlano al 40, anche noi siamo partiti, in realtà siamo partiti dalle leggi razziali, da, quindi 38-40, insomma la guerra, cioè diciamo il ciclo che inizia dal 35-36 con l'invasione dell'Etiopia, con la guerra di Spagna, perché poi, insomma, è da lì che comincia il fascismo a fare delle guerre, le leggi razziali del 1938 e da lì tutto il discorso, diciamo, che porta poi al crollo del fascismo. Ecco, però se voi andate in una biblioteca, una libreria, prendete, andate nella sezione dei libri di Resistenza, difficilmente troverete dei libri che vanno oltre l'8 settembre del 43. E noi abbiamo pensato che dopo 60 anni, in un progetto che è nato come contesto anche finanziario all'interno del discorso del 60° della Resistenza, abbiamo pensato che dopo 60 anni una provincia come quella di Modena, che ha visto le amministrazioni comunali, le associazioni partigiane, la scuola, l'Istituto Storico della Resistenza, tanti circoli, tante associazioni, così via, impegnarsi a favorire una conoscenza della storia della Resistenza, visto che da noi la Resistenza è stato un fenomeno assolutamente importante e decisivo, ci sembrava opportuno insomma, dedicare un'attenzione particolare a come la memoria della Resistenza si è consolidata nella nostra provincia, e questo è sicuramente un elemento di novità. Finisco dicendo, per quanto riguarda la mia parte, sostanzialmente io ho operato su due piani, cioè da un lato una sintesi, diciamo, cronologica che consentisse di capire l'evoluzione della Resistenza, considerando che non è facile farlo per una ragione molto semplice, perché Modena è stata una Resistenza che ha coinvolto sia la montagna che la pianura che la città. E quindi questa cosa, che per noi è scontata, ma non è così nelle altre province, in molte altre province del nord, dove invece la Resistenza è stata prevalentemente di montagna e con qualche piccolo gruppo di città e quasi niente nelle pianure, nel caso emiliano invece c'è questa anomalia, come posso dire, di una Resistenza di pianura che è una Resistenza di massa, cioè che è una Resistenza non di pochi partigiani, ma invece di tanti partigiani, come ben sapete, insomma, anche rispetto a Campogalliano. Quindi raccontare l'evoluzione della Resistenza in provincia di Modena, quando questa ha delle dinamiche diverse tra la montagna, la pianura e la città, perché logicamente c'è il momento, nasce la Repubblica di Montefiorino nel giugno del 44, che chiama partigiani della pianura che vanno in montagna, poi dopo l'attacco tedesco tornano giù e nascono formazioni in pianura, cioè insomma c'è tutta una dinamica che ho cercato di raccontare, partendo ovviamente dal libro che avevo fatto qualche anno fa, di storia della Resistenza, che insomma in qualche modo consentiva di, come dire, di ricostruire, di avere alcuni punti di riferimento. Due sono le cose, diciamo, che penso siano nuove rispetto a quello che già si conosce, e ve le dico in modo molto breve. La prima, che ho cercato di mettere meglio in luce le diverse forme di resistenza che ci sono state, cioè noi sappiamo l'importanza, diciamo, fondamentale della resistenza, della lotta armata, della resistenza armata, senza la quale non ci sarebbe stato ovviamente quel movimento e quella, diciamo, poi capacità di rivendicare un ruolo come paese finita la guerra. E quindi voglio dire, è indiscutibile la centralità e l'importanza della lotta partigiana intesa come lotta armata, però Sappiamo anche che la resistenza è stato un fenomeno molto più complesso e che ha coinvolto e che in qualche modo risponde anche a quella vulgata antiresistenziale che dice ma sì, i partigiani erano pochi, i fascisti erano pochi, la stragrande maggioranza della gente si faceva i fatti suoi, per cui insomma alla fine erano due piccole minoranze, mentre la stragrande maggioranza di italiani non gliene fregava niente. Allora, questa volgarizzazione gioca sul fatto che ovviamente il numero dei partigiani combattenti non poteva essere altissimo, non avendo strutture logistiche, non avendo un territorio come poteva essere la Jugoslavia, cioè grandi zone impervie, dove non c'erano strade, dove piene di boschi, dove quindi potevi fare anche formazioni militari molto consistenti e che era difficile attaccare. Ma se noi andiamo a vedere le diverse forme di resistenza, la solidarietà ai prigionieri alleati, la solidarietà verso gli ebrei, le forme, gli scioperi, le manifestazioni delle donne davanti alle case del fascio piuttosto che gli scioperi delle mondine. Se andiamo ad analizzare cosa c'era dietro a un combattente, normalmente nell'esercito per un soldato che combatte ce ne sono 5 nelle retrovie di supporto, cioè normalmente il rapporto è questo, cioè per uno che combatte ce ne sono 5 nelle retrovie. Beh, allora se questo è il criterio, perché dietro ci deve essere chi si occupa della sussistenza, chi si occupa delle comunicazioni, chi si occupa di curare i feriti, chi si occupa del lavoro politico, chi si occupa della propaganda, eccetera, 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 voi capite che allora il rapporto diventa interessante. E allora cosa viene fuori? Vengono fuori le famiglie contadine. Quelle famiglie contadine, quelle donne, soprattutto donne che hanno consentito la resistenza, cioè senza questa rete di famiglie contadine, di famiglie bracciantili, operaie e soprattutto di donne, non ci sarebbe stata quella resistenza che c'è stata nella nostra provincia, nella nostra regione. Ecco, tutta questa gente non è stata riconosciuta come partigiani. Perché? Perché dopo la guerra, quando è stato il momento di riconoscere diciamo il contributo alla resistenza, è prevalsa una idea tradizionale maschile della guerra, cioè veniva riconosciuto come partigiano chi dimostrava di aver fatto almeno per 3 mesi il partigiano in una formazione o aver fatto almeno 3 azioni militari. Per cui in qualche modo questa idea che in qualche modo si è ripristinata questa idea, insomma, in qualche modo tradizionale del militare, perché ovviamente l'esperienza partigiana è un'esperienza nuova. Fino alla Seconda Guerra Mondiale non c'era mai stato un fenomeno di partigianato di queste dimensioni. Ha in qualche modo mascherato, nascosto il fatto che la partecipazione alla resistenza è stata una partecipazione ma molto molto più ampia di quella che appunto il numero dei partigiani lascia intendere. Poi questo non vuol dire che tutti fossero a favore della resistenza, c'era chi invece era contro, c'era chi stava nascosto perché appunto da passare la nottata, cioè ci stava dentro tutto, però è importante avere una quantificazione esatta della mobilitazione popolare che c'è stata attorno alla resistenza e appunto ho provato a rappresentare queste diverse forme di resistenza. L'altro aspetto che diciamo tra virgolette nuovo, e con questo ho concluso, ho cercato di raccontare per quanto è possibile, perché io ovviamente non ho fatto il partigiano, quindi non è che abbia una conoscenza diretta, però basandomi su appunto testimonianze, documenti e quant'altro, ho provato a raccontare com'era la vita quotidiana da un lato della popolazione, quindi temi bombardamenti, problemi alimentari, eccetera, eccetera, ma anche cosa voleva dire essere un partigiano in montagna, in città e in pianura, cioè qual era, perché poi alla fine in montagna, ad esempio, il momento dell'azione partigiana non è che tutti i giorni questi ragazzi erano sempre lì sulla strada a sparare ai tedeschi, cioè non era mica così. Cioè la quotidianità partigiana era fatta di momenti lunghi di attesa, di spostamento, ricerca. Sì, certo, di ricerca dei prodotti alimentari, di ricerca di rifugio, di spostamenti perché non so, c'era il timore di un rastrellamento o perché ricevevi l'ordine di andare in una determinata zona, oppure in pianura. In pianura uscivi a fare l'azione di notte, c'era chi era partigiano in clandestinità e quindi viveva dentro dei rifugi, ma c'erano tanti che erano riusciti, non so, ad avere tesserini con la TOD piuttosto che con altre cose o per l'età, che potevano, diciamo, erano legali perché lavoravano e quant'altro e diventavano partigiani di notte, cioè facevano i partigiani part time, diciamo così. Cioè ci sono diverse forme, diversi modi di essere partigiani, per cui ho provato a raccontare, per chi appunto non conosce queste cose, cosa voleva dire poi concretamente essere un partigiano. E queste sono sostanzialmente le due cose diciamo di novità rispetto a storie precedenti che ahimè anch'io ho scritto e che insomma, quindi voglio dire, chiaramente troverete la Repubblica di Montefiorino, tutto quello che c'è, diciamo, gli elementi fondamentali della storia di stessa. Queste sono le due cose, diciamo, un pochino più innovative della mia parte. In realtà la parte ovviamente innovativa, perché è tutta innovativa, invece la parte di Metella, e diamo lei la parola. Prego.
Posso fare una domanda che può essere,
io spero, parlato sia, molto, sì.
Io spero che sia capita, può essere un po' provocatoria. Cosa abbiamo sbagliato nella costruzione della memoria? No, aspetta un attimo, aspetta, no.
Posso dare a sedere l'acqua?
Per fare sì che alla fine, cioè, nel fatto che non siamo riusciti a comunicare un senso comunitario dell'importanza del 25 aprile. Cioè il 25 aprile tutt'oggi in Italia, mentre negli altri paesi, no? C'è il riconoscimento della liberazione, è visto in modo molto conflittuale.
Attenzione, il 25 aprile c'è solo in Italia.
No, il 25 aprile c'è solo
no,
in Italia.
No, ma è già una risposta. È già una risposta.
Quindi tu dici,
cioè l'8 questa... maggio, fine della guerra, è la fine della guerra. Quindi però in qualche modo è meno politico.
È meno politico, ok.
Allora, il 25 aprile è la liberazione. Gli italiani, perché il problema è che noi avevamo il fascismo. La Francia mica aveva il problema del fascismo. No. Il Belgio non aveva mica il problema del fascismo.
Infatti è finito il 28 di aprile in Italia la guerra.
No, vabbè, insomma, adesso quello. No, adesso io lo dico perché l'impressione che ho avuto era la preoccupazione di sentirmi dire da un ragazzo, ma non so se partecipare alla celebrazione del 25 aprile, perché è una cosa che mi sconvolge sempre, perché non siamo riusciti a far percepire, non siamo riusciti in modo generale, l'importanza poi del fatto che il 25 aprile non è solo la vittoria dei partigiani, ma è proprio la liberazione dall'Italia dall'invasore, cioè adesso detto in parole molto...
Si potrebbe
molto
dire abbiamo liberato anche i fascisti dal fascismo.
Sì, esatto. La sensazione, adesso io... Poi queste sono cose che ho detto proprio, sto zitta dalla parola metà, logicamente. La sensazione che in Italia non siamo riusciti a fare i conti con la nostra storia c'è tutta, soprattutto quando poi si vanno in altri posti come la Francia o la Germania, dove invece ci si rende conto, sicuramente anche quelli con dei percorsi elaborati e molto tortuosi, che in un qualche modo i conti, tra virgolette, per la loro storia sono riusciti in qualche modo a farli. L'anno scorso in Francia, chi era alla visita del memoriale, a me ha fatto molto effetto, e lì si è poi parlato anche di depurazione, visto che tra l'altro se ne parla nel libro, il fatto che c'è stato un episodio in Alsazia simile a Sant'Anna di Stazzema. Allora, loro lo mostravano in senso negativo perché c'era appunto l'epurazione, c'era stato la condanna di persone che poi erano innocenti.
La questione di Oradour.
Esatto, di Oradour, non mi ricordavo il posto. Però quel processo si è svolto nel 1956. Io con la guida le ho detto, noi Sant'Anna di Stazzema, che è una cosa molto analoga come fatto, il processo l'abbiamo fatto nel 2006, mi sembra nel 2007 addirittura. E lei è rimasta un po' sconvolta dal fatto, come avete fatto il processo? Sì, perché ci si è arrivati solo oggi. Questo era un po' alcuni dubbi che in un qualche modo, non alcuni dubbi, insomma, quelle che sono alcune riflessioni che mi vengono a voce alta pensando ad alcuni problemi che ci sono stati forse nella comunicazione di quello che è successo.
Sì, io non ho la risposta.
No, beh, sicuramente. Domanda,
assolutamente. Cioè, diciamo che magari è l'interrogativo dalla quale è partito il tentativo di costruire la seconda parte del volume, ecco, cioè una constatazione che poi muove delle riflessioni e quindi ti porta a considerare alcuni periodi anche piuttosto lunghi o alcuni movimenti di lunga durata per vedere quali significati possono avere. Senz'altro l'elemento primo, come diceva Claudio, è il fatto che in Italia comunque ci sono stati 20 anni di regime, c'è stato il fascismo e il cuore, l'inizio della guerra, seppur non dichiarata dal 39, insomma il cuore del fascismo europeo è italiano. Questo significa che pure la Francia ha avuto la sua parte di collaborazionisti, il governo di Vichy e quant'altro, e anche per loro in realtà poi non è stato un processo così lineare. Ma certamente anche la modalità con la quale si sviluppa la resistenza in Francia, una guida di tipo nazionalista già della resistenza, insomma, hanno sicuramente aiutato nel dopoguerra a gestire le vicende di casa propria in modo, diciamo, più trasparente, ecco. Pur invece guardando un'altra realtà come può essere quella tedesca, ecco, che pur ha conosciuto, insomma, un livello di compromissione profondissimo, non vale la pena di fare paragoni più o meno di quello italiano, ecco, insomma. Però certamente il processo di denazificazione in Germania è stato fatto con criteri e con molto più robusti e solidi di quanto non sia accaduto in Italia. Io ricordo ancora l'anno scorso un convegno fatto a Modena dove la responsabile del memoriale, della Casa Museo, che è anche centro di documentazione di Wannsee, in Germania ci ha raccontato, noi eravamo assolutamente allibiti, di quella che per loro è l'attività ordinaria con gli adulti. Cioè loro lavorano con le aziende, con la pubblica amministrazione, con l'esercito, a turni, gruppi di adulti vanno lì e non guardano, cioè non prendono in considerazione le stragi o i crimini, ma prendono in considerazione com'è potuto accadere che ci fosse un livello di penetrazione così forte del nazismo all'interno dello Stato, della burocrazia, della gestione, delle relazioni all'interno dei dipartimenti, con i cittadini, eccetera, eccetera. Per dire, è successo così, quindi se adesso succede, cioè è un monito in qualche modo. Ecco, noi eravamo assolutamente...
Anche da
calcio. E sottolineo, perché mi pare valga la pena, che le aziende pagano la giornata, è una giornata di studio, dalla mattina alla sera, ai loro dipendenti. Ecco, cioè per noi è una cosa assolutamente impensabile, una cosa del genere.
A Dachau è successo, questa prima cosa è successa, il mio primo viaggio e a memoria l'ho fatto a Dachau, insomma. E la guida ci ha detto, appena arrivati le abbiamo chiesto, ma i tedeschi vengono a visitare Dachau? Lei ha detto, alcune categorie di tedeschi sono obbligate a venire a visitare Dachau una volta all'anno. E quindi da lì ci è venuto, ho detto, oddio, è nato lì che è nato un po' questo anche dire, ripercorriamo anche alcune cose successe in Italia, perché poi andiamo da casa, non siamo mai andati, poi l'anno dopo siamo andati alle Fosse Ardeatine, proprio per renderci conto che anche in Italia forse sarebbe meglio che noi italiani imparassimo di cose, Sant'Anna di Stazzema, sono alcuni anni che se ne parla, ma era in un tempo silenzio, era tutto caduto in un, tranne che le persone che abitavano lì, pochi altri lo sapevano, ma Zabotto stesso non è... Scusa, ma è quello che fatto molto pensare anche a noi quando...
No, quindi, sì, infatti, quindi senz'altro c'è stato proprio anche un impegno, insomma, morale da parte della classe politica del dopoguerra, che in qualche modo ha gestito invece la questione in modo diverso. Questo non significa indicare la buona o la cattiva, nel mio caso non intendo mettere in evidenza la buona o la cattiva fede. Certamente era una situazione molto complessa da gestire, e se per quanto riguarda i processi di epurazioni certamente si può dire che si può concordare con quanti sostennero e sostengono tuttora che non era possibile fare un'epurazione completa di quanti si erano compromessi col fascismo in Italia, perché avrebbe significato sostanzialmente svuotare gli apparati dirigenziali, produttivi, amministrativi e ritrovarsi in un vuoto totale, se questo può essere vero per alcune categorie, per alcuni livelli di compromissione, nel senso che comunque lo Stato doveva andare avanti, quindi avrebbe dovuto esserci una gradualità, però con questa motivazione certamente non sono stati nemmeno portati a processo anche coloro che si erano gravemente compromessi e la cui mancanza sicuramente non avrebbe compromesso l'esito della futura Repubblica. Ecco, cioè, certamente a livello quantitativo forse questo non era possibile, ma alcuni segnali forti avrebbero potuto essere dati e non sono stati dati, ecco. E credo che l'impianto iniziale, cioè ciò che accade tra il 45 e il 48, in realtà forma la gran parte dell'opinione e gran parte dell'interpretazione che si darà alla Resistenza per almeno 40 anni. Anche proprio il tipo di dibattito politico che si crea attorno alla Resistenza si gioca tra il 45 e il 48, insomma, e per la verità viene avanti fino ai giorni nostri, che ieri sera scherzavamo, perché alla fine, ancora oggi, quando due politici di parti contrapposte si affrontano, stringi alla fine, quando devono dirsele in un certo modo, si dicono fascista e comunista. Ecco, cioè, noi siamo ancora cristallizzati su questa dicotomia, insomma, siamo rimasti un po' lì. Ecco. Dal mio punto di vista è molto difficile dare una risposta di questo tipo, anche perché appunto i processi di costruzione di memoria sono lunghi, sono complessi, comportano a questi processi partecipano tantissimi fattori, in primis nel nostro caso il dibattito politico, ma anche sicuramente le attività delle amministrazioni pubbliche, le attività delle associazioni resistenziali, la capacità delle amministrazioni di costruire attorno ai momenti collettivi, riti, simboli che possano essere mantenuti anche carichi di significato con il passare degli anni, e non ultima la ricerca storiografica, che per la verità a parte alcune punte di diamante che si distinguono, diciamo, che fino agli anni 70 ha dato della Resistenza un'interpretazione abbastanza unilaterale, abbastanza canonizzata. Diceva prima Claudio, l'idea del partigiano è l'idea di quello con il mitra in mano che combatte per lo più in montagna e che è di estrazione socialmente operaia. Questo prototipo, che è l'insurrezione armata di Milano, rimane indistintamente anche applicata a diverse aree geografiche dell'Italia, quando poi insomma noi ora sappiamo che in realtà si è svolta in tantissimi modi a seconda delle aree geografiche, della conformazione del territorio, della sensibilità politica, delle radici culturali locali, perché la guerra clandestina ha bisogno della solidarietà popolare del territorio, quindi per forza la radice culturale politica di quel territorio influisce su come si forma la Resistenza. Ecco, sono tutte cose che sono maturate con il passare del tempo. Quello che noi diciamo agli studenti di solito è quello che voi trovate scritto sui libri di testo oggi non è quello che si trovava scritto sui libri di testo negli anni 70. La verità, negli anni 70 non si arriva nemmeno a parlare della Resistenza, e quindi insomma andrebbe messo tra parentesi anche questa affermazione, però per far capire loro che non si è sempre parlato di Resistenza così come si fa adesso. Un esempio per tutti, ad esempio la deportazione è deportazione politica per quasi 40 anni, cioè è la figura del resistente mancato, cioè della persona che è stata catturata. Se non fosse stata catturata sarebbe diventata partigiana. Il discorso della discriminazione razziale emerge, diciamo, dopo il 61 col processo Eichmann, ma forse in modo ancora più forte dopo il 68, dopo la guerra dei sei giorni tra Israele e la Palestina, quando c'è questo ritorno in qualche modo dell'antisemitismo per contrapporsi a questa guerra, a contrapposizione politica. Ecco, è lì che un po' il discorso ebraico comincia, della deportazione ebraica comincia piano piano a prendere piede, e da lì le altre forme di deportazione fino ad arrivare agli anni 80, quando emerge finalmente la figura anche dell'internato militare, tipologia esclusivamente italiana, ma anche quella inglobata fino agli anni Ottanta all'interno della deportazione politica. Vi ricordo che le memorie di Natta, internato in Stalag, non furono dalla Nuova Italia, dovevano essere edite nella Nuova Italia nel 47-48, e lo stesso PC disse che non dovevano essere pubblicate. Quindi, tanto per darvi l'idea di quanto complesso sia stato questo percorso. Non perché il PC o la DC fossero in cattiva fede, non è interessante questo aspetto, se poi qualcuno dentro era in cattiva fede, cioè l'interesse sta sul tipo di interpretazione, sul tipo di cultura che può stare dietro. Allora, certamente c'era un progetto, c'era un'idea, è necessario ricostruire l'identità italiana, è necessario ridare unità all'Italia dopo che si è così frammentata, distrutta, contrapposta, anche se il termine guerra civile fino agli anni 90 non viene utilizzato, la stessa AMPI si rifiuta di utilizzarlo, sia gli ex partigiani, diciamo, delle Brigate Garibaldi, sia quelle di Area Cattolica si rifiutano di chiamarla guerra civile. Pur questa fortissima contrapposizione interna che noi abbiamo avuto deve essere riportata all'unità, e allora anche una narrazione della resistenza il più condivisa possibile, quindi con meno sfaccettature possibile, in modo tale che non si possa entrare in rotta di collisione con qualche interpretazione diversa, può servire allo scopo. Ecco, certamente all'interno di questo progetto poi ci sono stati anche usi strumentali da una parte e dall'altra, ma io mi sono fatta questa idea, c'era questa sorta di volontà che ha portato anche a fare errori, senz'altro, ma c'era questa sorta di volontà. Questo è anche un po' il motivo per cui l'ultimo capitolo della mia parte si chiama La memoria disorientata, che non è il disorientamento del non sapere, di non vedere più l'orizzonte, il punto di tensione, ma è proprio quello che questo progetto politico, questa volontà di un'identità nazionale, di unità nazionale, viene a cadere, viene un po' a mancare, perde il peso. A quel punto, da un punto di vista storiografico, è importante perché emergono tutte quelle realtà che prima erano state tenute nascoste. Allo stesso tempo, questo è il rovescio della medaglia, si indebolisce questo progetto di base e quindi c'è questa sorta di disorientamento politico, non partitico, politico nel senso di progetto culturale a lunga durata. Basta. Se poi qualcuno... sì, no, perché in realtà, insomma, questa parte, secondo me, insomma, è abbastanza complessa, dico le ultime due cose, è abbastanza complessa... per alcuni motivi, intanto perché il tentativo è proprio quello di riuscire a tenere insieme tutti questi elementi. Voi vedrete che c'è il discorso politico, che è imprescindibile per noi, c'è il discorso della storiografia, della letteratura sulla resistenza, il discorso sui musei, i cippi, le lapidi, i monumenti e poi i musei, perché anche questo è un modo di costruire la memoria e di mantenerla. E poi ci sono le politiche culturali, ciò che fanno le amministrazioni o le associazioni per il 25 aprile. Tenendo sempre presente che la zona di Modena è una zona molto diversa da quanto accade a livello nazionale, molto diversa. Questo si vede soprattutto in alcuni periodi, ovviamente l'immediato dopoguerra, perché doveste parlare con qualcuno che abita, non so, ad Alessandria piuttosto che a Roma, certamente il 47 e il 48, seppur siano stati anni di contrapposizione molto forte a livello generale, però Modena ha uno specifico molto molto particolare. adesso non riprendo tutta la questione, ma certamente la contrapposizione tra il colore politico della nostra provincia e un governo di diverso colore politico, che in quel momento sono veramente in rotta di collisione, nel 47 comincia la guerra fredda, cioè, mette gravemente in difficoltà, insomma, proprio anche la quotidianità della vita nella nostra provincia. Forse il periodo in cui c'è le strade si incrociano di più, insomma, diciamo, il tono è più simile, sono gli anni 60, per poi dividersi di nuovo negli anni 70, perché nel decennale tra il 69 e il 78-79, diciamo, che sono gli anni della strategia della tensione e del terrorismo, ecco, Modena, mentre le grandi città vivono questi momenti in un modo di contrapposizione molto forte, ecco, nella provincia modenese, forse la prima parte degli anni 70, perché gruppi neofascisti ci sono anche dalle nostre parti, e la loro azione è molto più evidente rispetto ai gruppi poi dell'estrema sinistra della seconda parte degli anni 70. Quindi qui c'è molta ricchezza invece dopo il 75 con l'autonomia delle regioni, le amministrazioni locali, quindi si lavora molto sulla partecipazione collettiva, ecco. E qui è un segno diverso rispetto a quanto accade nel resto dell'Italia. E poi l'ultimo decennio, diciamo dagli anni 90 in poi, ecco, anche qua invece la storia si... diciamo che dagli anni 80 in poi diventa tutto molto più omogeneo, ecco, anche a livello provinciale, a livello nazionale, anche se certamente rimane il dato che da noi, per quanti pochi siamo, c'è comunque una percezione, una quantità di iniziative, di produzioni, di studi e di ricerche che non è uguale nel resto d'Italia, insomma, noi abbiamo anche una percezione particolare, pensando che come avviene qua da noi avvenga da tutte le altre parti, cosa che non è assolutamente vera. Mi rifaccio al discorso che faceva prima Claudio: nel momento in cui si decide di dare il riconoscimento ai partigiani, non solo appunto le forme di resistenza civile non vengono considerate, non vengono dati gradi militari alle donne, ma soprattutto i 3 mesi di combattimento o le 3 azioni per ricevere il grado valgono a nord della linea gotica, a sud no, ci sono già criteri diversi, e questo già vi dice che c'è proprio una enorme diversità tra quello che è successo nel nord Italia e da quello che è successo nel centro Italia, e quindi ovviamente anche per come poi si è lavorato negli anni successivi su quanto era successo. Mi piace solo ricordare che noi siamo arrivati al 1999 non per un vezzo. Ovviamente abbiamo voluto far stare questa storia all'interno del Novecento. Già parlare degli anni 90 non significa fare cronaca, non fare storia, cioè sono troppo vicini per poter avere una distanza, un'obiettività, una serenità nel giudicare o nell'osservare determinati mutamenti. Però nel 99 c'è l'ultimo funerale partigiano a Modena, è l'ultima volta che viene chiusa anche la Via Emilia al traffico, è l'ultima volta che si compie questo rito con tutti i canoni, diciamo, che avevano adottato i partigiani nel fare questi funerali civili spontanei nell'immediato dopoguerra. Quindi per noi aveva anche una valenza di chiusura proprio di non solo di un secolo, ma simbolicamente di una generazione e anche di un modo interpretativo. E poi è stato anche ovviamente un omaggio comunque ai protagonisti che questa storia l'hanno vissuta in prima persona.
Se io direi che insomma
ho parlato fin troppo anch'io. No.
Se sì. Qualcuno sì. Certamente domanda.
È iniziato il discorso, poi dopo ho detto voglio fare una nota perché è molto importante riguardo i partigiani anonimi, per dire, dopo l'ha completato, quindi la risposta forse ce l'ho già. Magari in una famiglia c'era un partigiano, andava qua, Montefiorino, qua e là, però gli altri erano partigiani a casa, cioè le famiglie intere
e di parte la risposta me l'ha dato, però è giusto anche, cioè dire, beh, è vero quello che stai dicendo. A casa mia erano tutti partigiani, dai più piccoli ai... Avevamo i tedeschi in una villa padronale, però la sera si trovava i partigiani che venivano a dormire, cioè, capito? Ed è vero, perché tutta la famiglia faceva parte a questo movimento, capito? E poi la risposta me l'ha data, poi...
Tanto si tema dei minorenni, i minorenni hanno avuto il riconoscimento, non lo so,
no,
un'altra cosa che specifica chiedere alla signora, e il governo tedesco, sono gli ultimi anni qua, il governo tedesco, cioè, mette in campo anche, cioè, le disfatte che hanno fatto nel nostro paese, però voglio dire... Ne hanno fatte a volontà, cioè, capito? Però come mai questo ritardo nel dire sì? Anche noi, cioè noi siamo stati promotori di questo movimento, di questa guerra, così, con i nostri gerarchi, capito? Non so se questa è una domanda che può essere... Cioè, sono gli ultimi anni qua che il governo tedesco dice, ma sì, mea culpa, però non è tanto tempo che a me risulta che si sono dichiarati, diciamo, anche...
è stato anni, è stato il movimento dei giovani... No, in realtà... Posso
rimanere, sì, dopo...
In modo giusto. Cioè no, in realtà c'è stato... Tanto vabbè, il problema della Germania è la spaccatura in due, Germania dell'Est, l'antifascismo diventa ideologia di Stato, viene smantellato tutto. E in realtà diciamo, i figli in Germania al momento decisivo è quando i figli chiedono di sapere, perché il problema è che là diventava difficile, cioè sostanzialmente tutti quelli che avevano 20, 25 anni, 30, dai 20 anni in su, nel 45, in qualche modo, se non erano stati nazisti, insomma,
più o meno,
perché poi ci sono in realtà situazioni che anche lì siamo in ritardo, perché adesso faccio solo una parentesi, ci sono in tutta Europa migliaia di soldati tedeschi che disertano e diventano partigiani, questi sono stati considerati disertori fino a ieri, in patria, e non sono stati valorizzati nei paesi dove sono diventati partigiani. Cioè, noi abbiamo un caso, adesso vi cito un esempio, da Albinea, 5 soldati tedeschi comandati da un sottotenente, mi ricordo se era Schmidt o Schulz, non mi ricordo, che era stato un dirigente del Partito Socialdemocratico prima del 33, dell'andata al potere di Mussolini, rimangono soldati nel presidio di Albinea, rimangono nell'esercito, non disertano, ma diventano informatori della resistenza, vengono individuati e fucilati ad Albinea, e il comune solo 2 o 3 anni fa ha costruito un monumento che ricorda questi 5 soldati tedeschi, antifascisti, antinazisti, eccetera, eccetera. Quindi per dire, ecco, però lì c'è un momento, quando sono i figli, intorno al 68, cioè a fine degli anni 60, i figli... che chiedono ai padri, ma voi cosa avete fatto? E lì il momento di rottura a livello, perché avviene in un modo che spacca le famiglie, diventa diffuso, cioè non è lo Stato, cioè è veramente una resa dei conti all'interno della società, e quindi va molto in profondità, chiaramente con delle rigidità, perché è chiaro, noi siamo in un paese dove tendiamo l'indulgenza, per le nostre tradizioni cattoliche tendiamo a perdonare, tendiamo a, come dire, insomma, a metterla un po' giù leggera. La Germania è un paese dove invece, evidentemente, quando è il momento, non c'è indulgenza, ma c'è la necessità di chiudere duramente con certe esperienze. Quindi questo... Cioè, diciamo, adesso quello che fa riferimento a lei probabilmente è legato alla vicenda soprattutto degli internati militari, una vicenda squallidissima che coinvolge il nostro paese e la Germania. Cioè, gli internati militari sono stati 650.000 portati in Germania e poi costretti a diventare lavoratori coatti, però col fatto che erano internati militari, non prigionieri, non sono state applicate a loro le tutele che erano previste per i prigionieri di guerra. Sono stati costretti in spregio a tutte le norme internazionali di tutela appunto dei prigionieri di guerra, stati costretti al lavoro coatto, e la Germania oggi ha deciso che non hanno diritto al risarcimento perché erano prigionieri di guerra. Il governo italiano, sia di destra sia di sinistra, non si è interessato di questa cosa, perché tanto robe che non interessano a nessuno, però intanto sono 650.000 famiglie.
Sono arrivati dei soldi dai tedeschi.
Sì, solo quelli che sono riusciti a dimostrare in modo inequivocabile di essere stati posti a lavoro, che quindi hanno conservato i documenti, hanno conservato i tesserini, hanno il nome, cioè hai dovuto portare una documentazione diciamo di prima mano, e allora solo per alcune categorie è stato possibile ottenere il risarcimento. Ma diciamo la figura, diciamo la categoria complessiva dell'internato militare non ha avuto questo riconoscimento. Altro problema è il tema delle stragi, perché in Germania nella memoria collettiva c'è sempre stata questa idea che la violenza era dell'SS, della Gestapo, e si tendeva a salvare invece la Wehrmacht, l'esercito regolare, diciamo così. È stato molto faticoso prendere atto che invece, diciamo, le politiche delle stragi hanno coinvolto anche, pur essendo in prevalenza realizzate da reparti speciali, nazisti, eccetera, eccetera, hanno coinvolto anche soldati comuni, soldati dell'esercito. E questo ha costretto a rimettere in gioco tutta una serie di anche convinzioni, al punto che ad esempio adesso in Germania è in corso l'istruttorio, un processo contro la divisione Hermann Göring, che coinvolge tutti i paesi europei dove la divisione ha operato e dove ha massacrato, perché questa divisione sostanzialmente è venuta in Italia portando un metodo di lotta che era quella utilizzata nei paesi dell'est, che era quella di fare terra bruciata, che sono quelli che hanno fatto Monchio, che hanno fatto Sant'Anna di Stazzema, che hanno fatto Cimitella Valdichiana, eccetera, eccetera. Quindi ecco, è un po' una storia così che ha degli alti e bassi, però loro hanno fatto, cioè diciamo così, la Germania ha fatto i conti col nazismo, noi i conti col fascismo non li abbiamo fatti. Cioè noi abbiamo avuto una fase dove si è passato il fascismo come una cosa bonaria, la televisione si è messo lì a raccontarci Mussolini privato, noi siamo stati buoni dappertutto, sembra... Fateci caso, si parla sempre della ritirata di Russia, però per essersi ritirati bisognerà pure esserci andati in Russia. Cosa c'eravamo andati a fare in Russia?
Se uno va in Montenegro adesso c'hanno ancora un odio innato verso gli italiani, si scopre il perché. Poi si scopre il perché.
Perché dal 1948 al 60, con i governi che c'erano allora e il ministro degli interni di Mario Selva, si era costretti a essere buoni. Si erano costretti. Andare a finire in desate femmine a prendere delle volte.
Ma però voglio dire, i processi, il fatto che ad esempio, insomma, i fascisti non sono stati processati, no. I criminali di guerra non sono stati processati, gli unici che sono stati processati a uno sono stati i partigiani. Questo è un dato, come dire, della realtà. Cioè c'è stata una giustizia politica, cioè nel senso che ha privilegiato.
È quello che sta dicendo Villa, è quello che ha detto.
Per quel famoso armadio delle vergogne.
Ma infatti io trovo scandaloso anche, voglio dire, queste cose che ci sono, i libri di Pansi, così, anche per questo, perché di ciò che hanno fatto i partigiani si fa l'analisi col microscopio, proprio in un modo ossessivo. Quello che hanno fatto i fascisti, insomma... Poi i crimini di guerra che sono stati commessi, ad esempio, in Jugoslavia, in Grecia, in Etiopia, eccetera, eccetera.
In quel periodo lì sono stati reclutati gli ex fascisti, nelle istituzioni, nella polizia, nei tribunali. certo. Sì, sì.
Non è che sono stati reclutati, c'erano già.
Non sono mai stati tolti.
Non sono mai stati tolti.
Sono rimasti esattamente dove erano. No, io rispetto a quello che diceva Claudio.
Dani Carmelo. È stata una commissione nazionale contro Modena, che era la città più calda d'Italia.
Certo.
Quindi bisognava dare una lezione, è stata fatta.
Sì, sì, no, c'è, cioè, assolutamente.
Le fonderie riunite con sei operai uccisi.
Sì, sì, no, certo. Ma infatti è un punto molto importante di come poi si è costruita, tant'è che i sei operai sono stati messi nello stesso cippo dei partigiani, tanto per dare l'idea del legame che ci poteva essere. No, volevo solo dire una cosa rispetto a quello che diceva Claudio, che comunque io credo che uno degli elementi più importanti sia stato proprio il fatto della divisione della Germania e della funzione che aveva la Germania occidentale, che per servire al blocco occidentale certo non si poteva permettere di prendere in considerazione in modo serio, come anche noi in certa parte, quello che era successo al suo interno. E siccome però questo non vuol dire che, cioè non vuole essere un semplice giudizio morale, si sono comportati bene o si sono comportati male, certamente ogni volta che ci sono determinate questioni per un'autorità nazionale è molto difficile fare i conti al proprio interno. In questo caso cos'è che dovrebbe funzionare? Dovrebbe funzionare la richiesta da parte delle vittime. E qui si torna all'armadio della vergogna, certo che nessuno l'ha mai chiesto. E quindi loro non avevano nemmeno, cioè anche perché avevano una funzione, dopo 2 anni erano già un baluardo. Cioè nel 54 la Germania è stata riarmata con il beneplacito di tutta l'Europa, sono stati condonati i debiti di guerra. A quel punto... cioè molto si è giocato, molte questioni si sono affossate con questa diciamo politica dei blocchi, perché tutto ha assunto un valore, una funzione diversa rispetto a quello che avrebbe dovuto.
La Germania è stata armata, sì, sì, e comandata dai vecchi Gerarchi.
Sì. Se siete d'accordo, io direi di fare la seconda parte della serata e poi dopo eventualmente, se abbiamo voglia e tempo, cioè, visto che venerdì per molti di voi domani è festa, e poi logicamente sono disponibili anche noi, possiamo continuare in questo incontro, in questa discussione. E adesso io darei la parola a Andrea Guardi e Antonietta Palermo. Penso che tutti li conosciamo. Andrea Guardi è un ingegnere acustico, quindi teoricamente si occupa di altro, però insomma delle casse, esatto. Mentre Antonietta Palermo è un'educatrice, quindi diciamo che potrebbe già rientrare, però per passione, per voglia di trasmettere poi cose che gli hanno trasmesso, mi viene a dire che gli hanno trasmesso anche le loro famiglie sicuramente, hanno incominciato a occuparsi appunto di memoria, di ricostruzione di quello che è successo. E da 2 anni, giusto, stanno assieme al Comune di collaborando col Comune di Campo Gagliano su questo progetto di, è nato l'anno scorso come la farfalla Padeia.
Povera,
scusa. Padeia è l'iniziativa di ieri sera, ho messo parlare di 2 cose. La farfalla Povera. Questo percorso fatto con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, e questa potrebbe essere la cosa su cui possiamo veramente chiudere, il come incominciamo a trasmettere la memoria ai nostri ragazzi nel momento in cui vengono a mancare, ci si allontana appunto dal conflitto e vengono a mancare anche i punti di riferimento che hanno vissuto direttamente quel periodo. Quindi come li facciamo capire quello che è successo, le sensazioni, come riusciamo a dare in un modo più obiettivo anche la conoscenza di quel periodo, adesso che allontanandoci da quegli anni riusciamo a vederlo in modo più obiettivo anche noi. Quindi stanno facendo questo percorso, quest'anno è il secondo anno che lo fanno, dove vanno a visitare non solo i cippi, che è una visita tradizionale, tra virgolette, che facciamo, ma anche altri luoghi del paese, anche attraverso ricordi fotografici di posti che magari sono stati abbattuti e non ci sono più, per far capire appunto ai ragazzi come si è svolta poi all'interno del nostro paese la lotta e la lotta di liberazione.
Tutto è cominciato per una tesina, la mia tesina di quinta superiore, per cui io ho cominciato a sviluppare la curiosità di capire come aveva vissuto Campo Gagliano, quindi il mio paese, il mio territorio, il periodo della guerra, del fascismo e della resistenza. Al che ho avuto l'opportunità e la fortuna di chiacchierare e di intervistare insieme ad Andrea, a questo punto, con diversi partigiani di Campo Gagliano, fra cui Wilder, che abbiamo qui con noi stasera, e Domenico Pietri, che prima è stato citato, che purtroppo non c'è più. Ed è la sensazione che sono riusciti a trasmetterci queste persone è stata talmente forte che abbiamo provato a costruire un percorso con i ragazzi delle scuole medie per provare a fargli trasmettergli un po' delle sensazioni che abbiamo provato noi in quel momento. Quindi non la storia come un qualcosa di lontano, di scritto sui libri, perché per quanto io sia d'accordo con quello che è stato detto prima, che il libro al di là della multimedialità rimane, purtroppo questa è una realtà con cui i ragazzi di oggi fanno un po' più fatica a relazionarsi. E quindi è nato tutto questo, è nato Farfalla Porea. Che cos'è Farfalla Porea? Farfalla Porea è la libertà, è l'irraggiungibile. E noi abbiamo cominciato a raccontare la storia di Campo Gagliano ai ragazzi paragonando proprio a quello che volevano fare i ragazzi di allora. E abbiamo cominciato a portare in giro i ragazzi per Campo Gagliano e non per i cippi, come tante volte è stato detto e come comunque da tanti anni tradizionalmente, come è giusto, si fa. Ma facendo una cosa proprio diversa, accompagnandoli per le strade, raccontandogli quelle che erano le storie dei partigiani, dei ragazzi partigiani allora, ma anche di soprattutto di quello che era la storia di Campo Gagliano allora, del territorio, della popolazione, di come tante famiglie hanno aiutato, di come tante famiglie hanno vissuto questo periodo. E quindi attraverso la musica, proprio per Campo Gagliano, le passeggiate per i luoghi, i racconti di quello che è successo, la musica, perché la musica ha un impatto emotivo molto forte su di loro. Abbiamo accompagnato questo percorso attraverso le immagini, documenti come magari fargli vedere fotografie di tessere annonarie. Insomma, attraverso tutti questi strumenti abbiamo provato a trasmettergli, abbiamo provato a farli avvicinare alla storia di Campo Gagliano di questo periodo. Da qui, dopo questo percorso, che è il terzo anno questo sarà il terzo anno che faremo con loro, l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi che hanno avuto la voglia nei loro pomeriggi di vacanza, sottolineo di vacanza perché per loro era periodo di vacanza, sono venuti per un paio di pomeriggi con noi in Villa Barbolini e hanno provato a rielaborare quello che hanno vissuto durante il percorso che abbiamo fatto per Campo Gagliano. Ed è stato molto bello per noi, come spero anche per loro, mi dispiace non averli qui perché insomma sarebbe stato veramente interessante un attimo avere questo confronto. E insieme a loro abbiamo rivissuto i racconti fatti, abbiamo rivisto le immagini, abbiamo riascoltato le musiche, e quello che è Campo Gagliano di ieri e oggi è un prodotto multimediale che fonde tutti quelli che sono i loro ricordi di questa esperienza. Quindi da loro sono state scelte le immagini, sono state scelte le musiche, sono stati scelti i racconti, li hanno riraccontati e rivissuti. E quello che vedremo adesso è il prodotto. Parentesi, abbiamo avuto la fortuna l'anno scorso di avere, e avremo la fortuna anche quest'anno, di avere il supporto di una persona, di un bambino di allora che ci ha raccontato tutto questo, che è stato il signor Navi Lanfranco, che abbiamo con noi stasera insieme a Wilder, che ha raccontato loro quello che era essere bambini allora, al di là dei tanti racconti di guerra proprio quello che era essere bambini allora, quindi le rinunce, il gioco, il divertimento, il tedesco e tutto quello che aveva a che fare con la loro vita quotidiana. Quest'anno ancora di più vogliamo lavorare su questo, su quello che noi vorremmo far capire ai ragazzi la differenza fra oggi ed allora, proprio perché riescano ad acquisire quelli che sono valori che noi diamo tanto per scontati, non solo attraverso racconti di guerra, ma attraverso racconti di vita proprio. Questo è
è il nostro obiettivo principale di quest'anno, speriamo di riuscire a conseguirlo. Intanto, buona visione.
Quando raggiungete un posto di responsabilità nella società, fate in modo di lavorare per la pace.
Lotta partigiana e radicamento della comunità sono cresciuti insieme, si sono nutriti l'uno dell'altro. Ricordare la nostra resistenza è ricordare come è nata la nostra comunità e come ci è stato possibile costruire una comunità nuova. Un ruolo determinante lo hanno svolto anche le donne. Le donne sono state protagoniste nella lotta di liberazione e questo impegno lo hanno poi profuso nella fase della ricostruzione.
Ho fatto la staffetta. Si parlava poco perché non c'era poi bisogno di tante parole. Era una cosa sottintesa. Mio padre e mia madre mi vedevano andare via. Veniva una a chiamarmi. C'è da andare a Mirandola, a Campogagliano, c'è da andare a Gargallo, Rovereto, Migliarina. Ogni 2-3 mesi mi cambiavano zona, perché quando si pensava che potessi venire riconosciuta, mi cambiavano zona e strade. Per me è stato il periodo più bello della mia vita, anche se in stesso periodo era bruttissimo. È stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni, pur sempre nel pericolo. Si usciva di giorno, ma anche di sera.
Non ucciso un tedesco, ma un altro ha dato l'allarme.
Il comando SS ha deciso di fare una rappresaglia esemplare. La notte i soldati armati di mitra sono andati casa per casa.
Avevano l'ordine di uccidere tutti, uomini, donne e bambini.
Il bersagliere ha 100 pene.
La conoscenza del territorio consentì ai partigiani di utilizzare ogni piccolo anfratto per condurre la guerriglia, dai filari di alberi alle siepi, dai campi di grano turco a quelli di canapa, dagli argini dei canali ai rifugi nelle case coloniche o in aperta campagna. Non è certamente un caso se i comandi tedeschi e fascisti ordinarono e più riprese il taglio delle siepi e dei campi di grano turco. Senza l'appoggio delle famiglie contadine, la guerriglia in pianura non sarebbe stata possibile. Queste famiglie erano consapevoli dei seri rischi di rappresaglia che correvano. Nonostante ciò, solo nella prima zona, comprendente i comuni di Campogagliano, Carpi, Novi e Soliera, ben 534 famiglie offrirono le loro case alla resistenza.
Un grande apporto lo diedero anche le famiglie contadine e nel mese di marzo non si trattò solo di ospitare oltre 2000 uomini in 5 notti, senza che tedeschi e repubblichini avessero il minimo sentore di quel che stava accadendo. Si dovette anche assicurare a tutti 3 pasti al giorno in tempi di miseria nera che durava ormai da anni. Ci furono case in cui le donne prepararono gnocco fritto per giorni interi.
Occorre essere attenti per essere padroni di se stessi, occorre essere attenti.
Il sole era tramontato da poco quando, nel cortile del Rione, si presentarono 2 carabinieri in bicicletta, armati di fucile. Chiesero di Selvino e noi solerti e inconsapevoli ci precipitammo ad avvertirlo. Lui si presentò ai carabinieri, tranquillo, come se li aspettasse, e all'annuncio che era in arresto rispose, con calma e dignità, che li avrebbe seguiti. E così è stato. Mentre salivano in bici, si mise a fischiettare un'aria sconosciuta ai noi ragazzini, che non era mai stata interpretata dai cori del sabato.
Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà.
Alcuni anni più tardi non avemmo più bisogno di nessuno per conoscere il mistero.
Froll prese uno dei barattoli col catrame e il pennello, si portò vicino all'entrata della casa del fascio e impresse la scritta «Viva i partigiani, abbasso il fascismo» sul muro. Un'azione così semplice produsse tra la gente un enorme scalpore. Se ne parlava come in un evento straordinario e la gente gioiva nel raccontare che i partigiani avevano scorazzato liberamente per il paese. Non mancarono esagerazioni e fantasie, in particolare fra i residenti del centro. Chi voleva che fossimo a centinaia, che aveva udito gli ordini dei comandanti, chi, attraverso la finestra, avrebbe visto omaccioni grossi e alti. In realtà eravamo in sette, per lo più inesperti di operazioni militari e con poca dose di paura.
Seppellire sui montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore.
Aleggiava ovunque, fatti salvi i rapporti fra persone che si conoscevano da lungo tempo o tra coloro che ideologicamente la pensavano allo stesso modo.
Nei giorni dei grandi temporali il cielo era rosso, la pioggia portava con sé la polvere dei deserti d'oltremare. I vecchi dissero: ci sarà la guerra. I vecchi dissero: ci sarà la guerra. Nessuno prestò credito alle loro parole e nessuno fece nulla. Nessuno fece nulla!
In questo clima di intolleranza la scuola non faceva eccezione. Rispetto ai nostri genitori, per noi era obbligatorio fino al raggiungimento della quinta elementare, ma i più poveri chiudevano al secondo anno per essere avviati al lavoro. Ricordo due ragazzini che non avevano neppure gli occhi per piangere. Tante erano la miseria e la fame e venivano a scuola con scarpe e vestiti rotti. L'insegnante, una vecchia zitella con un tic nervoso, aveva preso di mira questi due poveri diavoli, discriminandoli e umiliandoli continuamente, fino a costringerli ad andarsene. Detto fatto, i due ragazzini finirono ai lavori pesanti nei campi, come se si fosse trattato di bestie da somma. Pippo era un aereo che viaggiava di notte e da ogni luce che vedeva sganciava una bomba per lasciare dietro di sé terra bruciata. Quando le bombe cadevano, si aprivano e partivano infinite schegge che colpivano qualsiasi cosa nel giro di molti metri. La paura di Pippo era tanta e alla sera, al coprifuoco fascista, si aggiungeva quello per sopravvivere. E tutte le finestre venivano oscurate e le candele spente.
I balli, i canti, le obbligature durarono per alcuni giorni, ma poi la realtà quotidiana impose a tutti di riprendere le proprie attività, perché la vita non era facile, malgrado la liberazione. In quei giorni si posero mille problemi, ed in particolare l'emergenza alimentare. E nessuno di noi avrebbe potuto immaginare nei mesi precedenti che non solo la guerra, ma anche la sua fine, con la fase di incertezze e di stenti che le fecero seguito, sarebbe stata così difficile.
La resa dei conti, forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile.
Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo di su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe. Contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.